Alphaville.
Ricky Lee Jones, che è il nostro ospite, che è qui in studio, Ruggero D'Alessandro, ama tantissimo. Intanto ben trovato e buongiorno.
Buongiorno ancora.
Buongiorno, benvenuto ad Alphaville, ben ritrovato ad Alphaville, perché qualche volta accade che venga a trovarci per parlare di teoria francese, di French Theory, cosa che è accaduta parlando di Deleuze, di Foucault ed altre cose ancora, ma è anche un romanziere. Ed è uscito da poco il suo nuovo romanzo, di questo vogliamo parlare questa mattina, capire da che parte sia il male e quale la cosa giusta da fare, soprattutto di fronte alla violenza e all'ingiustizia, soprattutto in situazioni di guerra. Allora, vogliamo aprire così la nostra puntata di Alphaville con questo interrogativo, o meglio forse dilemma, davanti al quale si ritrovano ad interrogarsi il maggiore della polizia sovietica di sicurezza interna, Mikhail Ivanovich, e la tenente Lyudmila Ivanova-Gromov, i due protagonisti de La terra del grano nero, l'ultimo romanzo breve di Ruggero D'Alessandro. Lo pubblica, come dicevamo poco fa, Castelvecchi. La storia che ci propone Ruggero D'Alessandro è ambientata a Mosca nel 1934, all'epoca della cosiddetta Holodomor, la carestia imposta da Stalin in Unione Sovietica, carestia che in Ucraina provocherà 6 milioni di morti. Entriamo subito nel merito, e Ruggero D'Alessandro, che è qui con noi, anche credo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, nel sentire solo questi elementi si saranno resi conto e rese conto di quanto questo romanzo parli anche all'oggi. È voluto, non è voluto? Quando ha iniziato a maturare questo romanzo?
Allora, visto che parliamo di storia in due sensi, con la S maiuscola, storia collettiva universale degli anni 30, e storia S minuscola, quello che in inglese si chiama il plot, posso dire che nell'autunno del 19, quindi in epoca non sospetta, ancora lontana dalla terribile guerra, ho letto proprio il libro Holodomor della scrittrice giornalista accademica Anne Applebaum. Avevo già letto Il grande terrore di Robert Conquest, che è il capolavoro sull'epoca staliniana, e leggendo Applebaum mi è venuto spontaneamente in testa abbastanza velocemente una trama. Io credo che possa essere, spero, non particolarmente cupo e desolante, naturalmente racconta con delle scene anche realistiche, non c'è nulla di inventato, ma è un po' un mezzo d'incontro tra il giallo, romanzo storico, un romanzo diciamo parafamiliare, perché poi questi due protagonisti cercheranno di aiutare una ragazzina in fuga dai gendarmi stalinisti.
Il suo interesse, quello per la storia contemporanea, è già emerso, no? Più volte in passato, ad esempio nel suo altro romanzo Sull'orlo dell'abisso, nel quale affronta le origini della Shoah nel dibattito fra storici, intenzionalisti e funzionalisti. Abbiamo capito da dove nasce la ricerca di questo romanzo attraverso alcune letture. Le posso chiedere, è un interrogativo che anche con la collega Elisabeth Sassi ci ponevamo nel preparare. Elisabeth ha preparato questa pagina, ci domandavamo quale potesse essere il suo amore per la letteratura russa.
Molto molto grande. Io ho cominciato, devo dire, da ragazzo con la letteratura mitteleuropea. Però poi intorno ai 17-18 anni mi sono innamorato via via degli ovvi, nel senso più alto, Tolstoi, Dostoevsky, cerco di pronunciarlo decentemente, però so solo 10 parole o 15 di russo. Sono stato anche a Pietroburgo qualche anno fa, sono rimasto incantato, e poi via via ho allargato. Per esempio, ritengo che Nabokov sia uno dei più grandi scrittori in assoluto del Novecento, anche se io non amo le hit parade. Mi piace molto il cinema russo e la musica russa.
Passiamo al titolo, anche perché prima nel presentare questo romanzo mi sono soffermato sull'aggettivo, la terra del grano nero. A cosa è dovuta la scelta di questo ossimoro, grano nero?
È dovuta a una delle costrizioni più scandalose Il fatto che la polizia politica, che allora si chiamava OGPU, ha cambiato nome, ma è sempre stata la polizia stalinista, e poi KGB, eccetera, andava a perquisire le case dei contadini e non doveva trovare un chicco di grano, altrimenti diceva: ma voi riuscite a mangiare, allora siete colpevoli, il che vuol dire che l'alternativa per essere innocenti era di morire di fame. E il grano, se non riuscivano a inviarlo in Europa, perché Stalin teneva molto, come immagina, a mantenere il livello di export sovietico in Europa, automaticamente veniva lasciato marcire e quindi diventava nero.
È molto evocativo questo titolo. Un'altra questione alla quale accennavamo proprio nell'introdurla, Ruggero D'Alessandro, l'Holodomor. Io, per quello che concerne invece le pronunce russe, sono molto in difficoltà, per cui chiedere lei intanto come si pronuncia.
No, ma per carità, io non sono tutt'altro che un esperto. Ho avuto il piacere di essere invitato in primavera, scusate l'autopubblicità, all'ambasciata di Ucraina a Roma, perché giustamente è un simbolo l'Holodomor della sofferenza del popolo russo. Io lo chiamo Holodomor, ma non so se l'H si aspira. Sostanzialmente è qualcosa come morte di massa per carestia, per fame.
Ed è infatti la carestia imposta da Stalin in Unione Sovietica, che però non viene spesso ricordata. Come mai, secondo lei?
Ma allora c'è, credo, una difficoltà da parte che c'è stata, ma ancora forse in alcuni ambienti, quei pochi che si definiscono di sinistra. Per esempio, io mi ricordo mi sono scontrato un paio di volte, 20-30 anni fa, quando ho definito Togliatti un intelligentissimo politico e un criminale, perché era un alleato di Stalin, c'è gente che si è scandalizzata. Ecco, quindi naturalmente l'importante è non fare equivalenze e comparazioni stupide. La Shoah è la Shoah, le foibe sono le foibe, l'Holodomor è l'Holodomor, Pol Pot è Pol Pot, bisogna parlare di tutto.
E l'approccio deve essere quello dello storico, naturalmente, che si basa sulle fonti, sui documenti. Questa storia,
Certo.
torniamo alla storia allora, questa storia, questo plot però, perché lei ha fatto una distinzione molto precisa tra la grande storia con la S maiuscola e il plot, la storia con la S minuscola, è ambientata a Mosca, siamo agli inizi degli anni 30, dicevamo 1934 del secolo scorso, ci aiuta a far luce sulla situazione attuale, può essere uno strumento, ogni tanto accade, no, che un romanzo ci guidi anche nella lettura del presente. Cosa ci permette di capire?
Ma io direi di sì, mi permetto di, diciamo, aggiustare un attimo il tiro. La prima parte si svolge a Mosca, la seconda si svolge in Ucraina, in un villaggio che io mi sono inventato. Allora, io non mi sento qui di fare un discorso di presa di posizione. Naturalmente la Russia è la responsabile dell'aggressione all'Ucraina. Io cerco di capire, e purtroppo in Italia si viene tacciati di essere filoputiniani, se lo si fa, le ragioni degli uni e degli altri. Ripeto, partendo dalla premessa che l'aggressione è russa. C'è una vecchia storia culturale, politica, sociale dei rapporti tra ucraini e russi. Ci sono fior di autori, di musicisti che in realtà sono ucraini. Viene rimproverato, per esempio, che gli ucraini in gran parte accolsero come liberatori i nazisti nel 41. Per fortuna i tedeschi non ne approfittarono e maltrattarono gli ucraini, perché la polizia stalinista aveva fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi è una storia profondamente drammatica. Io cerco di rappresentare, vado velocissimo, lui il maggiore come un cinico arrampicatore sociale, non politico, lei come una illusa idealista stalinista, entrambi a contatto con la realtà tragica, diciamo tra i 4 e i 7 milioni di morti, non si saprà mai. Cominciano a cambiare profondamente. Poi l'incontro con questa ragazzina che, diciamo, capiscono che la opportunità, il tentativo, naturalmente non faccio spoiler, di vedere attraverso, come dice il Talmud, salvare una vita, salvi l'umanità intera, come ricorda Spielberg nel suo film.
Io ricordo che Ruggero D'Alessandro, oltre che romanziere, è un saggista, vive qui nella nostra regione, lavora nella nostra regione. Ecco, torniamo alla frase con la quale abbiamo iniziato questa conversazione: capire da che parte sia il male e quale la cosa giusta da fare, individuare bene e male in situazioni di violenza, di ingiustizia, necessità, è doloroso e possiamo dire che a volte rappresenta anche una scelta sicuramente coraggiosa. Allora, riuso la parola che lei poco fa ha utilizzato, senza spoilerare nulla sulla vicenda dei personaggi, esiste un modo per riuscire in questa distinzione, per affrontare questo dilemma? Come attuarla quando un conflitto è ancora in corso?
Ma laddove si crea della sofferenza gratuita o peggio che abbia la finalità di offendere o distruggere una popolazione. Faccio un semplice esempio. Io non sopporto anche persone di sinistra, io mi ritengo molto di sinistra, che non hanno speso una parola per dire che Hamas è un'organizzazione terroristica. Per me sono una banda di orri di tagliagole che se ne fregano dei palestinesi, anzi li prendono come ostaggio. Ma questo non può giustificare 3-4 mila bambini palestinesi assassinati e la reazione spropositata del Stato di Israele, non dico il popolo perché ci sono anche delle divisioni. Dove c'è il male, dove c'è sofferenza, bisogna automaticamente intervenire, come lo Stato non è autorizzato, per esempio, a torturare persone che magari hanno fatto cose turche. Mettetelo all'ergastolo, punitelo, però non ci si può mettere dallo stesso lato.
La questione, tra l'altro, già affrontata nei nostri programmi qui ad Alfa, ad esempio, lo Stato non può essere un vendicatore, uno Stato di diritto non può essere un vendicatore, altrimenti è altro, non è uno Stato di diritto. Alle 11:16 siamo arrivati alla fine di questa breve chiacchierata con Ruggero D'Alessandro. Voglio ricordare La terra del grano nero. È apparso presso le edizioni Castelvecchi. Ruggero D'Alessandro ci ha raggiunto in studio e dunque grazie per essere passato dalle nostre parti qui ad Alfaville.
Grazie a voi, sempre un piacere. Buona giornata a tutti.